eccoci di nuovo in diretta, torniamo a parlare di questa volta di sanità nel senso vero e proprio della parola, e cioè di com'è lo stato della sanità in Italia, le discussioni, le analisi che si sono fatte da più di un mese ormai, direi un mese e mezzo, insieme ai compagni e compagne del coordinamento cittadino sanità, che anche oggi sono qui con noi per parlare di questi problemi e soprattutto di un documento fatto proprio dal coordinamento che non solo sintetizza quanto è successo dal punto di vista da quanto si è manifestato dal punto di vista della inefficienza, inadeguatezza del sistema sanitario nazionale e dei motivi decennali, quindi delle politiche precedenti che hanno minato in tutti i sensi questa sanità pubblica a favore di quella privata, ma anche con un ragionamento di come affrontare, come cercare di cambiare questa situazione, perché tra l'altro l'abbiamo anche sentito nell'intervista a Burgio che è terminata pochi minuti fa, parlando proprio del sistema sanitario pubblico, dalla ricerca ma anche e soprattutto dalla possibilità di affrontare situazioni di questo tipo, ma in generale aggiungiamo noi come compagni e compagne che si occupano, che capiscono, che avvertono tutte le difficoltà del sistema sanitario pubblico, a questo punto della non tutela della salute pubblica, di sollecitare una proprio partecipazione collettiva a questo problema, cioè affrontarlo con un largo con larga partecipazione, con un movimento che sia in grado di coinvolgere innanzitutto i lavoratori e lavoratrici del settore sanitario, i movimenti, la gente ovviamente, quindi un movimento di massa che riesca a superare, e questo proprio è un sollecito esplicito che c'è nel documento fatto dai compagni e compagne, lo trovate sul web al coordinamento Lotte Unite e lo trovate, gira, insomma è stato inviato in giro con diverse modalità, questo sollecito, questo invito proprio a superare anche diciamo così quelle che sono le tradizionali occupazioni, le tradizionali punti di vista, i tradizionali di sigla, di organizzazione di più o meno grande, perché la necessità di mettere a comune queste riflessioni, queste iniziative e soprattutto uno sforzo collettivo, ripeto, con fondamentalmente e in modo importante con il coinvolgimento del settore della sanità per cambiare questo stato di cose. Il modello lombardo possiamo prenderlo a riferimento, ma non è solo il modello lombardo, quello è più eclatante perché il contagio lì ha fatto più vittime e più danni, ma la situazione è analoga praticamente in tutte le regioni. Abbiamo parlato a lungo qui dell'ingerenza anche durante l'epidemia del settore privato, dal Gemelli alla storia della clinica Columbus. Insomma, il rischio concreto è che se non si affronta politicamente questa situazione, il settore sanitario magari troverà modo di ulteriori vantaggi da questa crisi epidemica e così via, se non altro dicendo: vedete, il pubblico ancora una volta si è mostrato non all'altezza della situazione, ci vuole ancora più aziendalizzazione, più manager, più un punto di vista più efficiente nella sanità. E poi, e subito dopo lascio la parola al compagno che è qui con noi, c'è l'immediatezza della ripresa. Adesso leggevamo proprio sui giornali di oggi che gli ospedali riprenderanno il loro normale funzionamento. Pensate un po', insomma, una cosa spaventosa questa estate. Ospedali, ambulatori hanno praticamente interrotto,
cioè non funzioneranno cioè se non funziona, loro normali,
ecco, il ritorno alla normalità poi è anche questo, cioè l'incubo della normalità dovrebbe essere assolutamente evitato. Riprenderanno a funzionare perché, come abbiamo detto, denunciato e verificato, non solo noi ma anche ascoltatori e ascoltatrici, una serie di terapie sono state sospese, sono state bloccate per esempio certe, in questo momento le liste d'attesa, adesso dovrebbe tutto riprendere, ma noi diciamo, cioè, o meglio il coordinamento sanità dice no, dobbiamo prendere di petto questa situazione e cercare di intervenire. Per esempio le liste d'attesa non devono essere riprese, come verrà gestito tutto il pregresso dal punto di vista, come ripartirà, come si riprenderà la normale attività di cura delle strutture sanitarie pubbliche, e in che modo, come si verranno richiamate, ricontattate le persone e così via, eccetera eccetera, e soprattutto se non ci sarà di nuovo magari la tentazione o l'intenzione, ancora peggio, di convenzionare ulteriori strutture private che, stante l'epidemia, già se sono fatte avanti, per esempio, no, vi facciamo il tampone a casa, solo 150 euro, 80 euro e così via, e nel silenzio sostanziale della regione, dell'assessore alla sanità e compagnia bella. Quindi questi sono i temi trattati dal documento del coordinamento cittadino sanità, e da questo punto di vista lascio la parola a te per...
Buongiorno a tutti e tutte. Innanzitutto vorrei ricordare anche il numero di telefono 06 49 17 50, perché questa è un'assemblea e quindi invitiamo caldamente tutti e tutte le ascoltatrici a chiamare, a dire la propria e a discutere, a dibattere insieme. Riparto un po' dal documento di cui si parlava prima per riuscire a capire un po' quali sono gli assi su cui vorremmo incentrare la discussione, perché molto sinteticamente, diciamo, il nostro comunicato prova a trovare degli obiettivi che sono sicuramente molto parziali e sicuramente aperti alla discussione per essere modificati, ampliati e migliorati. Gli obiettivi che abbiamo individuato sono in primo luogo la ridefinizione di un sistema sanitario nazionale che quindi riesca ad uscire dalla logica aziendalistica in cui è entrato, in questo processo di aziendalizzazione che sta venendo a capo negli ultimi anni, perché ovviamente per noi la sanità non è un processo che deve stare attenta a non andare in rosso, ma è un servizio che deve essere in rosso per dare il più ampio diritto alla salute possibile alla popolazione. E l'esigenza di superare e di ripensare la medicina territoriale, superando il ruolo anch'esso privatistico del medico di famiglia, perché ricordiamoci che i medici di famiglia sono liberi professionisti in convenzione col sistema sanitario nazionale, non sono a busta paga del sistema pubblico, e questo ovviamente secondo noi è un vulnus molto forte di cui stiamo anche pagando lo scotto in questo momento. Si vede chiaramente l'assoluta carenza della medicina territoriale, della diagnosi precoce, della terapia precoce anche e soprattutto per i malati di Covid, che sta facendo perpetrare il contagio. E un altro punto, altri due che metto insieme perché centrali secondo me per ripartire a ragionare su un sistema sanitario nazionale, è l'abolizione delle esternalizzazioni e del precariato. Sono due misure che sostanzialmente abbattono le tutele sia economiche ma anche di protesta degli operatori e delle operatrici sanitarie, e facendo questo abbattono di molto la qualità del servizio proposto. In questi giorni, ogni mercoledì, stiamo facendo un'assemblea proprio per operatori e operatrici sanitarie e le condizioni lavorative, ma lo sapevamo anche prima del coronavirus, sono folli, stipendi che non arrivano ai 1.000 euro, il non poter dire il nome pubblicamente se si fanno delle piccole critiche, perché come sappiamo benissimo purtroppo noi del coordinamento cittadino sanità sei completamente imbavagliato e va incontro a sanzioni disciplinari se hai il contratto a tempo indeterminato, se hai quello a tempo determinato semplicemente non ti richiamano, sei licenziato e così. Un altro punto è ovviamente riuscire a combattere questa maledetta autonomia differenziata che purtroppo è l'autonomia soltanto per le regioni ricche e che da queste vogliono partire, ma noi proprio in un'ottica pensando una sanità che sia universale e gratuita è impensabile dare più soldi a chi lavora di più, anzi forse si dovrebbe fare il contrario, quelli che hanno più carenze mi concentro lì per arrivare a un livello che sia accettabile insomma, e che rispetti quantomeno i LEA, perché poi ricordiamo che prima dell'arrivo del coronavirus i LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, non erano garantiti in tutte le regioni al 100%, quindi possiamo dire tranquillamente che la sanità pubblica era già al collasso prima del coronavirus e che quindi la giustificazione di tutte le misure per evitare il collasso è sicuramente una giustificazione parziale. Ricordiamo che l'altro giorno ci sorprendevamo di come Speranza cantava vittoria nell'annunciare in tutto quasi 20.000 assunzioni nel sistema pubblico. Ci sorprendevamo perché innanzitutto queste assunzioni, eccetto una minima parte, sono assunzioni precarie a 6 mesi, quindi evidentemente una piccola toppa. Ma soprattutto questo numero è esattamente la metà del personale tagliato negli ultimi 10 anni. E che cosa c'è da festeggiare nell'aver fatto la metà del proprio lavoro, anzi un quarto, perché non sei riuscito a superare sostanzialmente quello che tu hai tagliato poi. E un breve focus anche sul metodo, nel senso quello che ci auguriamo e su cui dobbiamo lavorare è riuscire a costruire una mobilitazione che sia forte, inclusiva, conflittuale, che riesca a rompere le logiche di egemonie fra sigle, perché questo aspetto, questa lotta è paradigmatica per ribaltare la situazione attuale e per riuscire a dire tutti insieme, senza paura di essere tacciati di untori, che la gestione in questo momento è una gestione del tutto carente, è una gestione schiacciata sulla militarizzazione. E questo schiacciamento sulla militarizzazione è giustificato dalle carenze del sistema sanitario. E poi non dobbiamo aver paura di dire che la gestione è una mala gestione, perché era ovvio che lo fosse. Se negli ultimi 10 anni, 20 anni, i tagli alla sanità raggiungono i 37 miliardi e i reparti tagliati raggiungono più di quota 700, il personale tagliato già l'abbiamo detto, e è una gestione totalmente neoliberista della sanità e della vita insieme, non poteva andare in altro modo che male. E in questo senso proviamo collettivamente a costruire una critica seria alle misure messe in campo, perché a queste misure vediamo una forte severità nell'attaccare chi scende in strada, chi prova un po' a vivere, anche se distanziato. Ci sono stati vari casi, dal funerale qui a San Lorenzo, scene di repressione a Torino, a Milano, scene di poliziotti che inseguono uno che stava prendendo il sole da solo in spiaggia. Su questo aspetto c'è stata una profonda severità, quando questa severità non c'è stata nell'andare ad attaccare veramente i responsabili del contagio. E in questo senso parlo dei dirigenti delle RSA, che sono dirigenti nominati politicamente, ricordiamolo, si parla tanto di meritocrazia, ma lì sono dichiaratamente, non è che me lo sto inventando io, sono scelte politiche. Queste persone hanno accettato dei malati Covid in delle strutture, evidentemente non ci vuole chissà quale formazione per dirlo, non idonee a prendere dei pazienti Covid, semplicemente perché la paga giornaliera che gli arrivava per questi pazienti era più alta degli altri. E cioè, poi stiamo parlando di questo, e lo studio di ieri dell'Istituto Superiore di Sanità, che dice che uno studio parziale, per carità, ma verosimile, che il 44%, o comunque una quota molto alta di quelli che si stanno contagiando ora, vengono dalle RSA, vengono dagli ospedali, vengono anche dai posti di lavoro. Ecco, sugli aspetti evidenziati da questo studio, quindi dai luoghi di contagio più frequenti, questa severità non c'è, quindi non c'è nell'RSA, non c'è nei luoghi di lavoro, perché mentre noi siamo obbligati a stare a casa, pena multe, pena manganellate nei peggiori dei casi, pena carcere, anche a Torino sono state arrestate le persone solo perché contestavano un arresto senza aver fatto niente di violento, e spero siano usciti, non lo so, ma sono stati alle vallette. Mentre l'obbligazione per i datori di lavoro non c'è mai stata, non c'è nessuna obbligazione tassativa a questi di fornire dispositivi di protezione individuale ai propri dipendenti, di garantire le distanze, nel senso, se loro non lo fanno nessuno li punisce, e questo lo vediamo in molti casi. A Roma l'abbiamo visto in un call center dove lavorano 800 persone, dove un ragazzo è morto purtroppo di coronavirus e non è stato segnalato a nessun altro dipendente finché è morto, quindi 10 giorni dopo il tampone positivo. Non c'è stata nessuna visita della ASL in questo posto. Questo ragazzo lavorava in una stanza grande con 40 persone, e quindi salta all'occhio questa. Perché dobbiamo accettare la severità per strada quando la severità nei luoghi di contagio non c'è? Perché dobbiamo accettare che infermieri, infermiere, OS, medici muoiano di continuo e nessuno paghi per questo, e nessuno paghi per la carenza dei dispositivi? Arrivano foto da tutta Italia di anestesisti che si vestono con buste dell'immondizia per andare dai pazienti. Perché lì non c'è questa severità? Riusciamo collettivamente a costruire un disegno che veda la sanità al primo posto? Come poi, d'altro canto, pensiamo sia ovvio, nel senso, stiamo vivendo un problema sanitario e da lì si deve ripartire. Non so come dire, nessuna infezione è mai guarita grazie a un poliziotto e ad un militare, e vorremmo anche sottolineare il fatto che in questi giorni sostanzialmente da un po' hanno smesso di assumere medici, infermieri, OS, personale delle pulizie, ma stanno continuando ad uscire bandi di assunzione straordinarie per le forze dell'ordine. E no, questa non è benaltrismo, ma è una scelta politica evidente: controllare un problema sanitario con delle tecniche poliziesche, probabilmente per difendere proprio quelli che poi sono i responsabili della situazione drammatica che si sta ancora vivendo in Lombardia, e quindi gli industriali e quindi i dirigenti sanitari. Queste disposizioni ci sembra che servano più a difendere loro che a difendere noi dal contagio. Ora mi sono allungato parecchio, non so se vogliamo aggiungere altro.
Ah no, praticamente hai riassunto il documento, che va benissimo. Io vorrei, adesso mi sono distratta e mi sono scordata quello che volevo dire, ma insomma capirete anche che non sono giorni facili. E diciamo che la cosa sicuramente su cui bisogna battere è che non c'è, a parte le chiacchiere, da quello che arriva da chi governa, molta volontà, diciamo quasi nessuna volontà di cambiare le cose. Si parla, tu facevi proprio l'esempio giustamente delle presunte assunzioni, perché le chiamo presunte, in cui c'è anche un risvolto terribile, che è quello per esempio che è stato denunciato proprio mercoledì pomeriggio da chi è stato chiamato appunto a questi contratti a tempo determinato, chi ha telefonato diceva: beh, se mi chiama un'amministrazione pubblica qualche speranza ce l'ho magari. Quindi lasciare la cooperativa o dove si lavorava in precedenza, questo ha significato perdere l'indennità di preavviso, che è un'assurdità totale, perché formalmente sì, passi da un'amministrazione privata a una pubblica, però mentre si parla di eroi e così via, poi invece questo è quello che si risponde. Sì, c'è una telefonata, la prendiamo.
Ciao, buongiorno, buon 25 aprile.
Pronto, buongiorno anche a te.
E volevo sapere informazioni che non sono riuscito.
Dovresti parlare o più vicino o un pochino più forte.
Sì, non sono riuscito a capire un dettaglio importante.
Sì.
È uscito il concorso al Sant'Andrea, di cui ci sono 7.000 persone in lista. Ma perché questi continuano a fare, cioè qual è la motivazione specifica che hanno addotto per non immettere a tempo pieno e indeterminato gli idonei, visto che la lista è grande, e continuano invece a fare bandi per le forze dell'ordine, invece per fronteggiare l'emergenza Covid non si attinge alla lista del Sant'Andrea, che poi è per tutto il Lazio, ma si fanno invece avvisi pubblici ad hoc sempre a tempo determinato. Questo è proprio un suicidio conclamato, ecco. Non so, ecco, che scusa si sono inventati i nostri decisori politici per fare questo abominio. Grazie e vi ascolto.
Innanzitutto, secondo noi la giustificazione proprio non l'hanno data, non si sono posti il problema di provare a giustificare questa scelta. Secondo noi ci sembra che è semplicemente perché non c'è un cambio di paradigma rispetto a prima del coronavirus. Quindi quello che si sta facendo è mettere delle toppe, tra l'altro secondo noi veramente, veramente inadeguate, perché appunto la metà di quelli che hanno tagliato. E se vuoi mettere delle toppe e non vuoi ristrutturare il sistema sanitario nazionale, va da sé che devi dare dei contratti precari, perché poi dici: vabbè, finita l'emergenza, che poi, come diceva bene Burgio prima, che vuol dire finita l'emergenza, di che stiamo parlando? E queste persone se ne tornano a casa, così possiamo continuare a spendere poco sulla sanità. Quindi secondo noi la giustificazione a questa è una giustificazione ovviamente totalmente inaccettabile, ed è lasciare tutto secondo lo stesso modello di governance. Ora mettiamo una toppa, li assumiamo per 6 mesi, e ovviamente se li vuoi assumere per 6 mesi non puoi attingere a una graduatoria che è stata fatta per assumere a tempo indeterminato. E a tal proposito, proprio per questo stiamo costruendo questa assemblea del mercoledì, e ne parleremo anche lunedì alla riunione che abbiamo lanciato tramite Gipsy, e le cui informazioni si possono trovare appunto sul sito Coordinamento Lotte Unite, perché giustificazioni non ce ne sono semplicemente, secondo noi, scelte politiche che vanno combattuti da tutti e da tutte, non solo dalle persone che sono in graduatoria, ma anche da quella che è chiamata l'utenza, quindi da tutte le persone che ci vanno poi alle ASL, e che purtroppo siamo tutti e tutte, perché la malattia e la morte esistono, queste non le possiamo cancellare, e quindi partendo da questi soggetti si può ribaltare questo modello, proprio perché siamo coscienti del fatto, come diceva bene la telefonata, che questa come stanno affrontando questa situazione è ricalcando gli stessi errori di prima, è ricalcando le stesse logiche di profitto di prima, e quindi precarietà e privati. Nessuno sta mettendo in discussione la privatizzazione della sanità.
Su questo, a parte, ricordiamo il telefono, quindi sollecitiamo sempre a intervenire, 06 49 17 50. E sono questi aspetti che, che stanno proprio all'ordine del giorno. E quello che si pensa è proprio questo. Questa è anche un'occasione, cioè dobbiamo almeno volgerla, tentare di volgerla, farlo questo sforzo come un'occasione per cambiare almeno nel settore della sanità qualche cosa di veramente importante, e cioè ribaltare questo andamento. Come si è detto, oggi questa assemblea è stata chiamata 25 aprile 2020, liberiamoci dai padroni della salute, perché questo è uno degli aspetti fondamentali. Insomma, ci stanno i padroni della salute, e come? Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
Il documento che è stato firmato, che contiene una serie di punti, di...
Puoi parlare un po' più forte o avvicinarti?
Sì, dicevo punti, obiettivi, non so come definirli, però sono cose che si qualificano in modo diverso, nel senso che quando si parla della ridefinizione del sistema sanitario nazionale non basato su principi di aziendalizzazione, e pure altri punti, insomma, no, come la costruzione di un sistema sanitario territoriale che prescinda da la con presenza delle convenzioni a tutti i livelli, dal medico di base alle grandi cliniche private, religiose o meno, eccetera, eccetera. Tutte queste cose presuppongono un percorso di carattere nazionale, quindi una dimensione di carattere nazionale, la capacità di mettere in piedi un rapporto di forza a questo livello che allo Stato mi pare cioè allo Stato inesistente, di difficile prospettiva positiva in un orizzonte credibile o comunque ravvicinato. Altre cose invece, come, cioè, fermo restando che tutti i punti ovviamente sono largamente condivisibili, anzi d'applauso, altri punti invece consentano una così articolazione di carattere più abbordabile, cioè l'abolizione del precariato nella sanità, detta così ha le stesse caratteristiche, però è declinabile evidentemente nelle situazioni materiali, cioè negli ospedali, nei servizi, eccetera eccetera, e quindi implica, può prospettare un percorso di carattere conflittuale, un percorso di carattere emergenziale praticabile. E d'altra parte pure la questione dei welfare sanitari, siccome i welfare sanitari sono applicati a livello aziendale, è chiaro che è possibile prospettare a livello aziendale un livello di emergenzialità, ma tutto questo implica il fatto che materialmente si mette in piedi questa rete di capacità emergenziale che allo Stato, insomma, noi lo sappiamo, insomma, che ne so, le esperienze quantomeno che ci stanno a livello romano sono quelle che sono, quindi le difficoltà anche nelle situazioni in cui ci sono stati compagni fino a ieri o ci stanno tuttora dentro le situazioni, appunto la difficoltà è largamente nota a percorrere questi obiettivi. Quindi dicevo, intanto questa cosa, cioè questo documento va bene come manifesto, dove che lo dobbiamo, dentro il manifesto ci stanno delle aspirazioni che dovremmo in qualche modo verificare, e ci stanno invece cose che sono forse praticabili, sempre che, però tutto questo implica il fatto che noi riconquistiamo un'agibilità politica, e per questo dobbiamo pure mettere d'accordo, se va bene la clausura di carattere generale noi non famo un cazzo. Se evidentemente riusciamo a fare altre cose e quindi cominciamo pure a mettere in discussione il percorso della clausura, forse dal punto di vista dell'agibilità politica intendo, forse ci potremo vedere, forse appunto dico, oppure siamo condannati permanentemente per i prossimi non so quanto tempo. Sentivo prima Burgio, dice questo coso poi si esaurirà perché sarà raggiunta l'immunità di gregge o comunque un'immunità collettiva, poi magari se è possibile ci ritorniamo su questa cosa, però appunto di fatto e appunto dico ci sarà necessità di verificare, insomma, pure questo percorso implica pure una rimessa in discussione delle attuali condizioni di movimento, insomma, no, se esiste un movimento antagonista su questo terreno. Quindi queste sono le alcune considerazioni. Poi sulla questione appunto pure che diceva, e quindi sulla possibilità dell'agibilità futura, che dipende da come va il virus e da come vanno le considerazioni di tutti i grandi esperti che insomma che ci hanno così condizionato la vita in questo periodo, ci sarà pure da fare qualche considerazione. So se voi avete notato, una settimana fa, forse 10 giorni fa, è comparso pure sulla stampa online, non so se pure sul cartaceo, un battibecco che c'è fu fra il virologo americano lì, Fauci, come si chiama lui, e la tipa della Fox, insomma, che poneva proprio quella questione là, cioè diceva ma la SARS è andata in quel modo e il vaccino non si è visto, l'HIV va in quel modo e va in quel modo che sappiamo e il vaccino non si è visto. Risposta di Fauci, ma sulla SARS noi avevamo già il vaccino, però poi è sparito a un certo punto e il virus è sparito. È che forse poi sarà una traduzione approssimativa oppure un termine utilizzato nella immediatezza del confronto, però mo, a parte il fatto che se dobbiamo pure mettere d'accordo sulla questione se la legge Lavoisier vale solo per la quantità di moto o vale anche per i fatti biologici, per cui allora non si può dire che questo sparisce e questo invece emerge dal nulla per qualsiasi fenomeno, però pure intanto però c'è questa situazione qua. Io vorrei sapere se per caso succede, sono tutte cazzate, cioè la questione della stagionalità, tutte queste cose, vabbè, tutte fregnacce, però nel caso in cui succedesse come è successo per la SARS, insomma, no? Che improvvisamente, cioè c'è improvvisamente un cavolo, secondo, come è naturale che sia, perché questo sta avvenendo, cioè chiaramente dico che dipende pure dalla stagionalità, si affievolisce la capacità virale di questa roba, noi che succede? Ci troviamo che c'è il cazzo, non serve più perché il vaccino, dico, qualcuno se spara, insomma, ci stanno livelli di suicidi di massa su questa cosa. Non succederà perché ormai oggi come dire, l'investimento economico su questa cosa è enorme, per cui ovviamente già la prospettiva è tutti pronti, state lì, tutti buoni, saremo vaccinati. Insomma, vabbè, e quindi che Dio c'è, che qualcuno ce la mandi buona da questo punto di vista. Però appunto le cose sono quelle che è stato citato adesso. Cioè se il Pinco Pallino dell'Istituto Superiore di Sanità ci dice che i contagi all'85% stanno dentro l'RSA, dentro gli ospedali, dentro casa, nei posti di lavoro, allora che minchia, cioè la clausura è valsa per il 15% dell'insieme del fenomeno. E quindi le questioni stanno in questo modo, insomma, quindi cioè, regolamosi, insomma, no? Cerchiamo di capire qualcosa, che vuol dire l'immunità di massa o collettiva, a che percentuale sta, che è il 50%, il 40%, quanti sono? In Italia ci stanno 60 milioni di persone, bene, allora l'immunità ci sarà quando? Quando ci saranno 30 milioni di persone che sono state toccate dal suo fatto. Ci dicono che i colpiti da questa epidemia in Italia sono 180.000 persone, chi è? Non è vero, sono 1 milione, ce ne corre, mancano 29 milioni, e quando arriva? Arriva l'anno del mare, cioè probabilmente si tiene forse in conto non completo proprio la natura biologica dell'oggetto, cioè che ha probabilmente un suo andamento, che nel passato ha significato quelle cose che ci è stato detto, che ci vengono detto oggi da tutti quanti. Cioè, avevamo il vaccino, poi non è servito un cazzo, beh, l'abbiamo buttato nel cesso, bene, domanda, perché non dovrebbe succedere anche in questa occasione? Poi quello o no, vabbè, ma in ogni caso, so come si dice, questione dell'Anna Caprina, il dato di fondo è quello, come si fa, come ci muoviamo, quando e come ci potremo muovere. Un piccolissimo appunto, sulle questioni dell'RSA, i dirigenti RSA non sono di nomina politica, perché semplicemente sono tutte private, nel Lazio ce ne sta adesso, ne sta aprendo una, ha aperto, una RSA Covid, pubblica che sta all'ospedale di cui avevo parlato un mese fa, che era stato chiuso da 2 anni, che sta a Genzano, che ha 40 posti letto, va bene, e quella è una RSA pubblica, e il resto sono tutte private, quindi sono denomina loro, interna ai gruppi, i vari Angelucci e soci. Ok, grazie tante, scusate per l'eccesso. Ciao.
Pronto? Cosa, aspettando la... aspettando la, la prossima telefonata, e per chiarire innanzitutto su, sulla praticabilità degli obiettivi, cioè io sono d'accordo che in questo momento non sono praticabili, perché ovviamente la praticabilità è dettata solo dai rapporti di forza che uno riesce a mettere in campo. Ora utenze e operatori della sanità non riescono a mettere in campo dei rapporti di forza adeguati. Dopodiché molti dei punti paradossalmente c'erano già 20 anni fa, nel senso 20 anni fa non c'erano le ASL, c'erano le USL, perché non c'era ancora stata il processo di aziendalizzazione. 20 anni fa pensare un lavoratore ospedaliero precario era una follia. E cioè, dico questo non per rivangare che prima era molto meglio di ora, semplicemente per dire che molti di questi punti non è che dobbiamo andare a vedere nella preistoria o nella nostra immaginazione per averli. E ovviamente poi la sfida sulla praticabilità sta nel riuscire a costruire dei rapporti di forza e di riuscire a non cadere in trattativa, nel senso non c'è niente da trattare sul cancellare l'aziendalizzazione della sanità, non c'è niente da trattare sulle esternalizzazioni, non c'è niente da trattare sulla precarietà. Rimaniamo fissi su questi punti e lavoriamo affinché questi rapporti di forza cambino. Per quanto riguarda le riflessioni sull'agibilità politica, poi anzi mi scuso pure con la telefonata, perché sembra che sto rispondendo per punti a quello che diceva, e non si dovrebbe fare in assemblea, ma stiamo aspettando le prossime telefonate. E sull'agibilità politica noi siamo molto, molto d'accordo, nel senso, per questo anche chiamiamo persone come Burgio, anche per farci spiegare come stare per strada distanziati con la mascherina non ha un rischio così elevato, non sei un untore se lo fai, anche perché così ci stiamo mentre facciamo la spesa, così ci stiamo in fabbrica, anzi in fabbrica anche meno distanziati, quindi se ci possiamo stare là, per noi sicuramente ci possiamo stare per strada, e tutti i dispositivi che lo vietano non hanno niente a che vedere con la sanità, e questo lo dobbiamo dire chiaramente proprio per ricostruire questa agibilità.
Quel documento del coordinamento è, non so se chiamarlo manifesto sia la parola più giusta, è comunque di carattere agitatorio, cioè e lo scrive, mi sembra, anche, no? Sono delinea degli criteri generali su cui muoversi e su cui affinare il ragionamento, il dibattito, l'analisi, e trovare la giusta sintesi, diciamo, dal punto di vista delle rivendicazioni. Fermo restando che io, per esempio, non so che grado, il discorso che alcuni di quegli obiettivi sono di carattere nazionale oppure non sono, io non lo so questo, cioè il rapporto di aziendalizzazione che ogni regione ha, ovvero il grado di privatizzazione che ogni regione ha al suo interno sul piano sanitario, non credo che sia fissato da canoni di carattere nazionale, cioè su questo l'autonomia regionale è credo sia totale, insomma, ognuno tra virgolette, se questo è il problema, nelle sue realtà territoriali, identificando con queste le regioni, lo rivendica come crede, ovviamente secondo i rapporti di forza, ma non credo che qui ci sia un criterio nazionale che è dirimente, no? Su stabilire quanto privato ci deve essere nel sistema sanitario di ogni regione. qui di nuovo come sempre sono i rapporti di forza. Io potrei vincere tra virgolette in Campania e perdere nel Lazio, non lo so, insomma un ragionamento del genere. Quindi onestamente non lo so questo. Per il resto ci sono degli obiettivi concreti, ci sono indicate delle cose concrete, tra l'altro oltre i discorsi relativi alla precarietà e quindi alla anche qui una tendenza generale che ha investito anche la sanità, ma non è cominciata con la sanità, insomma se pensiamo alle leggi dei primi anni 90 sull'introduzione di forme di lavoro spurie rispetto a quelle tradizionali, e poi è arrivata anche nella sanità, cioè la precarizzazione è arrivata un po' da tutte le parti, questo è indubbio. Quindi questo è estremamente concreto, come è estremamente concreta la sollecitazione, anzi direi ancora più immediata e concreta, a farsi carico proprio in questa fase di conclamata, insomma di annunciata ripresa delle attività normali da tutti i punti di vista, economiche, sociali, ma anche sanitarie. E quindi come dicevamo le liste d'attesa, lo smaltimento di tutte le terapie non fatte, insomma sono obiettivi estremamente immediati, tra l'altro legati ancora una volta proprio a un discorso occupazionale, se vogliamo chiamarli così, perché se li vuoi affrontare nel modo che c'era prima del virus non puoi che riversare tutto questo ancora di più sul settore privato, perché poi così ragionano i vari assessori alla sanità regionali e i rispettivi dirigenti. Vabbè, facciamo più convenzioni, c'è tutto un arretrato da smaltire, facciamo più convenzioni, e allora uno potrebbe ragionare che è tutto calcolato. Adesso io non arrivo mai a questo tipo di meccanismi, insomma non me lo pongo se c'è o non c'è, non più di tanto almeno, però sicuramente c'è la problematica che una ripresa della normale attività terapeutica sotto tutti i punti di vista, di cura, attenzione alla salute eccetera eccetera, non si riprenda con i vecchi canoni, anzi con canoni ancora peggiorati dal punto di vista dell'ingerenza del privato rispetto al pubblico. Questo ci ha bisogno di cosa? Di rivedere alcune, sicuramente per esempio un discorso di personale che manca, perché se non c'è il personale poi tutto questo è la prima cosa magari che ti mettono davanti, e allora la richiesta trova il suo punto di caduta, mi sembra, in modo estremamente concreto. Il blocco delle liste d'attesa deve essere continuato, non solo perché si richiedeva anche
blocco
prima.
Blocco dell'intramenia.
Dell'intramenia, non delle liste d'attesa, anche delle liste d'attesa, ma insomma questo qua. Per gli altri discorsi sul virus, vabbè, poi li riprendiamo magari dopo. C'è una telefonata, pronto?
Sì, insomma questa discussione stenta un po' a partire, perché la situazione in effetti è abbastanza problematica, nel senso che ci troviamo di fronte a diciamo un evidente così presa di coscienza di quanto, di come funziona questa sanità, o meno di come non funziona questa sanità, con anche obiettivi, diciamo anche con diciamo individuando i punti proprio centrali di questa storia, però ci troviamo di fronte pure a una situazione politica e diciamo conflittuale di opposizione che è un quadro penoso. Cioè che non è che è nato adesso, è nato diciamo pure prima c'era, solo che adesso praticamente questa storia è uscita completamente fuori. E allora io credo che lo spirito di quel documento è dire cosa fare, insomma come rapportarsi, come riprendere i fili di questa situazione, perché insomma i fili uno ha cercato di riprenderli pure prima di questa storia del coronavirus. Io no, voglio far lunga, però qua quando è nato il coordinamento cittadino sanità è nato per dire: guardate, qui stanno succedendo tutte queste cose turche dentro la sanità, non c'è praticamente opposizione, è zero. È possibile che in una città come Roma non ci sia un punto dove almeno si discuta se possono provare a praticare diciamo alcuni passaggi che vadano in qualche modo a contrastare questa cosa? E questo è stato l'appello. Ci abbiamo fatto 3 assemblee su questa cosa qui, offrendo diciamo a quello che c'era nella città questo campo di intervento con uno scenario abbastanza aperto. E nasce fra l'altro nello stesso contesto con 2 questioni, il coordinamento nasce con 2 questioni che erano sul tappeto, prendendo spunto a 2 questioni. Una era sicuramente la questione delle sospensioni avvenute allo Spallanzani, quando timidamente fatto da pochi compagni e compagne nel caso di una contestazione a Zingaretti, diciamo rispetto proprio a come era gestito lo Spallanzani, con una telefonata di Onda Rossa, sono stati sospesi 2 lavoratori e una lavoratrice per 4 mesi. L'altra questione che si è inserita immediatamente su questa storia, prendendo spunto da questa, era la questione diciamo dei 700-800 lavoratori che stavano al Policlinico, ma come da altre parti, in una cooperativa che in condizioni di lavoratori in livello di serie B, ma pure di più, che praticamente rischiavano ovviamente all'ennesimo rinnovo d'appalto il licenziamento e non c'era nessun processo di internalizzazione. Nasce su queste 2 cose, poi nasce la discussione e nasce di come affrontiamo tutta questa questione, perché se dovessimo partire da tutte quante le questioni, cioè dalla storia del welfare aziendale, dell'autonomia differenziata, il proliferare degli ambulatori privati, il fatto che praticamente se sta commissione con ospedali religiosi, tutti i processi che non erano in progetto ma stavano già avvenendo, e la questione poi delle liste d'attesa diciamo istituzionalmente già diciamo attivo il fatto che tu se andavi a chiedere una visita, se tu la facevi diciamo a livello istituzionale, cioè quelle normali, ti davano appuntamenti a mesi, e se invece tu la facevi in intramenia, che vuol dire libera professione all'interno delle strutture pubbliche, questo ti veniva fornito in tempi diciamo utili. Questo abbiamo pensato. Proponiamo questa cosa perché fra l'altro c'è un supporto normativo, legislativo, che ti dice che praticamente questa storia ha anche un riscontro economico. Sono loro che stanno fuori legge, perché praticamente calpestano pure le leggi che diciamo regolamentano l'intramenia, per cui tu non lo puoi usare come saltafile, se no la devi chiudere. E l'altro punto era la questione dell'accesso ai servizi sanitari, che per alcune categorie di popolazione, che potevano essere gli immigrati, che potevano essere gli occupanti di case, che potevano essere senza fissa dimora o 2000 altre questioni, erano praticamente esclusi dal servizio nazionale. Abbiamo detto almeno su questi 2 punti pensavamo che fosse nelle tasche di tutti, e questo diciamo è stata la possibilità offerta. A questa possibilità offerta, diciamo, l'altra questione era come interveniamo. Insomma, non è che possiamo andare a regione con 10 persone, 15 persone, quello che si riusciva a rivendicare queste cose senza rapporti di forza. Cominciamo a provare un discorso, certo sì, andando a investire una ASL, una sola, e cominciamo a vedere se in quel territorio, che diciamo poi è un territorio abbondante, grosso, perché era l'ASL RM2, diciamo dove sono racchiude diciamo 1.300.000 abitanti, andiamo a vedere almeno di fargli applicare la famosa legge che risale al 98, che dice che tu praticamente se ne, non sei in grado di dare le visite in tempo utile, devi integrare te i soldi per garantire a tutti anche l'accesso all'intramenia. Veramente noi abbiamo chiesto la sospensione dell'intramenia, ma su quello chiaramente diciamo, non è che c'avamo questi rapporti di forza per farlo. E poi abbiamo iniziato una serie di questioni sulla questione dell'accesso. Su questa storia qua, insomma, chi c'è stato vicino, anzi si è addossato, assunto questa cosa, è stato il movimento dell'abitare, e questo ha portato all'occupazione della cosa. Cioè, nel senso che le cose, noi eravamo abbastanza, diciamo, coscienti, che non è che potevamo inventarsi una fila di tavoli dentro la regione in cui andavamo a discutere, che poi praticamente le piavano per culo e poi ci rimandavano. Questa era la questione, abbiamo provato a fare questa cosa e quindi abbiamo dovuto occupare praticamente la RM2 solo per mettersi a sedere a parlare di queste cose, che sono due aspetti piccoli, diciamo, di tutta la questione sanitaria. Poi praticamente per parlarsi molto fuori dai denti e molto chiaramente, siccome l'ASL RM2 aveva firmato un accordo per cui almeno la questione dell'integrazione l'aveva accettata, oltre che la questione della trasparenza, la presa in carico, un sacco di altre cose, e però praticamente alla scadenza che era, vi ricordo, il 15 novembre, non aveva applicato assolutamente niente di tutto ciò, per cui la cosa conseguente sarebbe stata quella di ritornare all'ASL RM2, se la prima volta eravamo stati in 100, ma almeno in 150, voglio dire, comunque in crescita. Abbiamo passato mesi e mesi senza, diciamocelo, cioè senza trovare 150 persone, non sono stati in grado, oppure forse per problemi nostri, non lo so, di portare questi 150 persone sotto quella ASL, e quindi siamo limitati a attaccare a quello che avevamo fatto prima, attaccare i testi con quello che aveva sottoscritto la RM2, non aveva applicato, facendo queste cose che ci fanno, diciamo, poche persone. Ora poi è venuto adesso il coronavirus, c'è stata tutta questa vicenda, l'esplosione di questa storia, e però la situazione, diciamo, da un punto di vista politico ed opposizione, sostanzialmente è stata, tra virgolette, congelata, perché la cosa che abbiamo provato a fare come coordinamento, che è stato, tanto aprimo sti microfoni, troviamo in questa forma qua un punto comunque di aggregazione, capendo che, insomma, con quelle forze tu non riesci proprio a intaccare indica le questioni nazionali, ma anche le questioni, diciamo, a livello periferico, insomma, del movimento eccetera. E questa è stata, diciamo, la cosa. Quindi abbiamo dato vita a queste assemblee radiofoniche, ponti radio, pure partecipate, un sacco di gente che chiama, tutto così, però ci manca sempre la controprova. Cioè, se cosa, che cosa, quanta gente verrà, chi ci partecipa a questa cosa? E quindi praticamente io penso che il documento è uscito fuori proprio per dire: guardate, qui la situazione che si è creata è una situazione, diciamo, pure favorevole, ci sono i presupposti per su questa storia trovare un campo di intervento che possa effettivamente cambiare qualche cosa. Le condizioni oggettive ci sono, quello che non c'è è un percorso e un movimento che la sostiene, insomma, una storia del genere, che ovviamente dovrebbe essere a livello nazionale, ma insomma non c'è, ma almeno a livello romano vogliamo cominciare a provare a vedere se si riesce in qualche modo a coagulare questa storia, almeno in qualche vertenza locale, centrale, regionale, insomma, e su questo il discorso è tutto aperto. Cioè, lo scopo del documento è proprio questo: discutiamo di come fare, di quello che fare, perché noi idea in testa ce l'avemo, però insomma se rimane l'idea nostra la porteremo avanti noi, dopodiché rimane, diciamo, una cosa che va un po' di più della testimonianza, e quindi questo è. Quindi qual è l'ambito dove si discute questa storia? Beh, insomma, noi il coordinamento nasce proprio quello, un ambito che non è legato direttamente a aree politiche o sigle sindacali, quindi poteva essere questo. Mo, se deve cambiare nome, se questo è interpretato come un'area politica specifica, cioè famo tutto, diciamo tutto, però non perdiamo questa occasione. Questo era, diciamo, secondo me il concetto di quel documento, cioè perché su questo si giocano diciamo diverse storie. Come ripartire su questa questione qua? È chiaro che dicevo, manca sta controprova. Allora, il primo passaggio comunque secondo me deve essere un doppio binario: uno, l'acquisizione a livello locale, territoriale, di vertenze e
Non sentiamo più. Pronto? Mi sa che è caduta, però non si sente il suono dell'occupato, non lo so che è successo, quindi vabbè, allora per adesso sì, sì. Sì, sì.
Intanto seguitiamo un po' nel ragionamento.
Certo, è questo, tra l'altro l'accenno all'assemblea radiofonica è fondamentale, nel senso che ha funzionato e funziona tuttora. Insomma, dicevamo, la trasmissione di mercoledì con gli operatori sanitari è durata il doppio di quello che era previsto, grande partecipazione. Però ci si rende perfettamente conto che gli aspetti organizzativi, vertenziali, di sintesi dei ragionamenti, di proposta e messa in atto di iniziative concrete, non è che possono seguitare a svilupparsi attraverso la radio, insomma, ecco. Quindi vediamo se è il compagno che richiama o è un altro. Ecco, allora riprendiamo la telefonata.
No, è un altro
compagno. Allora, pronto?
Pronto, sì, ciao, buongiorno. Ciao. Niente, volevo un attimo continuare il ragionamento, non so se continui con il ragionamento, perché non so Beppe che volati, però diciamo di andare su quella stessa linea rispetto al documento, nel senso che appunto io faccio anche io parte del coordinamento di Cittadino Sanità, e come appunto già ricordava Beppe, questa storia, questo percorso di coordinamento nasce da l'intersecarsi delle varie situazioni, delle varie realtà. Noi per esempio come Codice Rosso della zona del Spinazzara, Quadrato, così, Cinecittà, avevamo già da 4-5 anni iniziamo appunto questo lavoro sulle liste d'attesa, no? E il discorso del documento in qualche modo mi sembra voglia essere proprio quello che l'individuazione della questione sanitaria come una delle contraddizioni centrali nell'attuale fase, che era stata individuata appunto già un po' di anni fa e che è navigata nel deserto, nel senso che non era assolutamente attrattiva per l'area del movimento, diciamo così, poi è precipitata in questa situazione. E come si ricordava, quello che ha fatto la radio mettendosi al servizio di un'assemblea aperta a tutti e a tutte è stato proprio quello di raccogliere ed evidenziare queste tradizioni, ma anche un cambiamento in qualche modo di approccio da parte di molte persone. Non so se è la maggioranza o meno, perché non è che abbiamo fatto, non è che ci abbiamo i sondaggisti, però sicuramente c'è una partecipazione all'assemblea radiofoniche estremamente più variegata, più ampia. Oggi non si direbbe, davvero, ma forse proprio perché oggi stiamo rischiando, a mio avviso, di ricadere in una forma di linguaggio che non è attraente per nessuno, cioè quella in cui ci mettiamo a questionare sugli aspetti diciamo più prettamente movimentistici, invece che ragionare. Questo è diciamo in qualche modo il contributo che si è voluto fornire al documento, su quali sono le modalità per cui questo tipo di contraddizioni che oggi sono sotto gli occhi di tutti possano diventare un'azione di massa. Questo è quello, il documento non è che si inventa niente di che, sostanzialmente raccoglie quelle che sono le istanze, le riflessioni eccetera che sono emerse all'interno di tutte le trasmissioni di questo mese e mezzo, quindi di quello che è un ragionamento diffuso e comune, e su questo sottolineo che stiamo facendo lo sforzo, purtroppo al momento di carattere diciamo informatico invece che dal vivo, però dobbiamo pure un attimo secondo me rendersi conto, no, che quello che ha detto prima Burgio, al di là di come una possa pensare, ma si rispecchia in una diffusa e assolutamente prevalente paura tra le persone che noi ovviamente vogliamo contrastare, perché con la paura non si va da nessuna parte, ma che non possiamo che rispettare. Quindi proprio su questa cosa abbiamo costruito, abbiamo ripreso, abbiamo deciso di riprendere, appunto speravamo di poterlo fare fisicamente, quindi abbiamo aspettato un po', di riprendere le riunioni il lunedì alle 17, le faremo sul CICI, sul sito del coordinamento, sulla pagina Facebook del coordinamento cittadino sanità e sul sito del coordinamento delle Nazioni Unite, ci sono tutte le modalità per partecipare, proprio che quel ragionamento che è presentato nel documento non deve rimanere un ragionamento fra i compagni, deve diventare un ragionamento che si confronta con il lavoratore che ha telefonato mercoledì scorso e dice la mia compagna lavora con una cooperativa presso il centro Covid di Casar Parocco con un contratto di merda, che fine farà? E questo non è che nessuno di noi può dire farà così o farà di là, perché siamo indovini, ma quella domanda deve trasformarsi nell'idea di lavorare insieme, perché quella fine non è casuale, ma è una fine che se conquistiamo quei lotte. Quindi secondo me soffermarsi sugli aspetti del movimento è in grado, non è in grado, quello che l'altro è fuorviante, no? Quello che vogliamo fare col documento è sul quale appunto invitiamo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici a partecipare alla riunione di questo lunedì, del lunedì successivo e di tutte i lunedì fino a che non la faremo in altra forma. È proprio un invito a costruire concretamente quelle istanze, che non sono istanze astruse. È chiaro che nel documento, anche per una questione che se fa un documento di 50 pagine non te lo legge nessuno, sono espresse in maniera diciamo in forma manifesto, nel senso appunti, indicazioni eccetera, però come si diceva anche prima, e già lo facevamo, no? La battaglia sulle liste d'attesa, e già lo facevamo con tutte le limitazioni eccetera, la battaglia o perlomeno il tentativo di costruire battaglia sulla precarietà, sull'internalizzazione dei lavoratori, sulla ricostruzione di un sistema territoriale dal punto di vista sanitario, perché quello è l'unico elemento che effettivamente ti consente, al di là del coronavirus, di contrastare qualunque eventuale epidemia si dovesse sviluppare, e che ti consente anche, come peraltro si dice nel manifesto, insomma il parolone nella locandina che è stata fatta per invitare all'assemblea radiofonica questa mattina, di avere cura del territorio. Quindi voglio dire, io penso, cioè dovremmo fare uno sforzo, capisco che siamo abituati a un certo modo di ragionare e di parlare, ma dovremmo fare uno sforzo ad emanciparci da questo e invece a parlare in quella forma diretta che mi sembra abbia raccolto assoluto interesse in questo mese e mezzo. Quindi ecco, uscita un po' da sta cosa anche il fatto di dire i compagni hanno ignorato questa situazione. Purtroppo in questa fase storica i compagni stanno ignorando quasi tutte le situazioni che hanno una significanza. Evidentemente c'è bisogno che dalle persone, dalla gente che magari neanche sa ideologicamente identificarsi, ricostruiscano dei movimenti che vanno a partire da che mi serve de magnà e allora entro al supermercato e mo pio, che mi serve de curarmi e allora devo piare un opere che fai strutture ambulatoriali pubbliche gratuite sul territorio e così via. Ecco, forse se ripiamo questo linguaggio qua, magari sai, che è quello peraltro che è prevalso in tutto questo mese e mezzo di assemblee radiofoniche, riuscimmo a costruire qualcosa e non semplicemente a capire chi è più bravo o meno bravo, diciamo, che non ci famo niente. Avrei detto tutto. Ciao.
Grazie, grazie della telefonata. Sì, a tal proposito, aspettando le prossime telefonate, sempre 06 49 17 50. E vorrei fare anche, proprio seguendo lo stimolo del compagno, portare una serie di contraddizioni che stiamo vivendo e che ovviamente non sono evidenziate nei media, perché siamo qua a Roma al Salam Palace, al secondo contagio è arrivato un plotone militare a chiudere lo stabile, perché era un'occupazione, forse perché erano tutti migranti, dicendo ovviamente che era per tutelare la salute pubblica. Ora la domanda che viene spontanea è al Dipartimento di Amazon di Torrazza di Piemonte, 4 contagi nello stesso reparto. Perché non è arrivato nessun militare e nessun dirigente ASL? All'Ilva di Taranto, 3 contagiati nello stesso reparto, perché non è arrivato nessun militare? Ma sarà che la gestione è per tutelare di più alcuni settori sociali rispetto ad altri? Sarà che l'idea di salute pubblica è un'idea che vede il diritto alla salute e all'assistenza più per alcuni settori sociali che per altri? Nel senso, cioè, poi in particolare sull'Ilva di Taranto va da sé ripensare anche al primo discorso di Conte, che annunciava il lockdown, in cui diceva che verranno prese una serie di misure difficili da prendere per tutelare la salute collettiva. E se c'è questo principio che ci guida, perché l'Ilva di Taranto è aperta, ci sono 3 contagi e non c'è nemmeno un controllo sanitario? Quelle che stanno avvenendo sono tutte misure sanitarie, perché c'è una protesta di parenti e solidali di detenuti che sono tutti distanziati? E come diciamo più volte, stare distanziati soprattutto all'aria aperta, il rischio di contagio è veramente basso. Perché arriva la polizia e mette 7 persone dentro una camionetta minuscola a 10 centimetri di distanza? Sarà che il criterio che sta dietro a queste scelte non è quello della salute collettiva? Ma quindi soprattutto, cioè, fare queste domande provocatorie e mostrare queste contraddizioni dovrebbe portare noi a ragionare invece su che vuol dire prendersi cura di noi in questo momento e che vuol dire prendersi cura di noi dopo.
Io vorrei riprendere proprio su questo aspetto, e cioè che rimanda al tema della paura, non c'è poco da fare, che è generale, cioè la paura domina tutta questa situazione, no? Poi vediamo, insomma, almeno io ho il mio punto di vista, dove nasce, come viene riprodotta e così via. E prendo spunto da una frase che mi è rimasta impressa di un libro di un filosofo che si chiama Gunther Anders, che parla della minaccia dell'olocausto nucleare, della guerra atomica e così via. Adesso il titolo esatto non me lo ricordo, se mi viene in mente lo dirò, in modo che chi è interessato se lo cerca pure. E beh, lui parla abbondantemente, quale paura più grande, adesso magari non la viviamo, ma insomma, nei decenni passati questa minaccia incombente della guerra totale nucleare è stata presente tantissimo, no? In mezzo all'opinione pubblica, diciamo così, alle persone di tutto il mondo. Ragionando su questo, Anders arrivava a dire: sì, è vero, c'è la paura, noi dobbiamo come affrontare questa situazione, che fai contro la guerra nucleare? Poi fa niente, tra l'altro sei annichilito dalla paura. Bene, dobbiamo trovare il coraggio della paura, rispondeva così, cioè dice come l'affronto, qual è una è sicuramente avere il coraggio della paura, cioè il coraggio che ti viene dalla paura, per portarlo alle estreme conseguenze. Io non dico che la situazione è analoga, dico che questa situazione in cui le limitazioni sono, come diceva adesso il compagno, insomma, estremamente selettive, e in cui ovvero l'intervento, il riflesso d'ordine, le decisioni, non dico punitive, ma proprio di controllo sociale, senza arrivare, perché non le ho mai capite e soprattutto non le trovo giustificate in questo frangente, a immaginare che c'è lo stato d'eccezione permanente e dall'altra bisogna rompere questa logica. Io non sono per rompere queste logiche dal punto di vista ideologico, cioè io non mi pongo di vincere il problema della paura da un punto di vista ideologico, perché sarebbe estremamente sbagliato. C'è un problema, ci sono problemi contingenti, ce ne sono tanti, insomma, il reddito, la perdita dei posti di lavoro, tutto quello che volete, c'è tutto in questa situazione, tutto, c'è moltissimo in questa situazione. Uno di questi aspetti è la questione sanitaria, è stata trattata, non ci ritorno. Quindi c'è una necessità, io parto da questo, che se devo rompere un divieto, non lo faccio per ideologia, per il gusto di rompere un divieto e dice ho sfidato qualcuno, no, lo faccio perché ritrovo una necessità in questo, e la necessità nel caso della sanità è quello non solo di prepararsi adeguatamente, no? Come certi medici dicono e l'abbiamo sentiti, per un eventuale ritorno, quindi no, non è questo, è che la sanità è intesa come parametro di attenzione alla salute, di cura della salute e della popolazione, io lo voglio completamente cambiare. Questa è la necessità che viene fuori, perché se non la cogliamo adesso questa necessità, da quello che è successo, le cose non rimarranno così, non torneranno come prima, peggioreranno. Dovremo sempre di più pagarcela la tutela, dovremo essere sempre più abituati a invecchiare nel modo peggiore possibile, a lavorare quanto più possibile, e cioè già ce lo dicono, a agosto non si faranno ferie, lavoriamo la domenica, ristituiamo i turni di notte. Questa è salute se la valutiamo sotto certi aspetti, perché è fatica, perché è sfruttamento, perché è stress, oltre i pericoli del virus che potremmo pure mettere da parte, ma è sicuramente questo. Allora, riporre la questione al centro, quindi anche come se il compagno che aveva telefonato inizialmente dice ma come si affronta tutto questo se poi non affrontiamo i divieti? Io li divieti non intendo affrontarli e costringere le persone ad affrontarli in modo ideologico. Io non sfido in modo ideologico un divieto, ha poco senso, riesco pure a fare una cosa eclatante in un momento, ma poi non mi paga, non mi serve, non è capita, anzi te guardano pure male e te dicono guarda quello che fa eccetera eccetera. No, c'è una necessità, le necessità sono molteplici, abbiamo parlato a lungo di quella della salute e del sistema sanitario in particolare, è una necessità questa. Se è così, allora sì che ha una ragione la forzatura del divieto, la necessità di riproporsi, di fare iniziative concrete e così via, perché ha un senso concreto, ha un indirizzo concreto che dovrebbe essere percepito soprattutto da compagni e compagne, ma anche insomma dalla cosiddetta gente comune.
Sì, ripetiamo il numero di telefono 06 49 17 50.
Sì, chiamate, non ci fate parlare, insomma. E riprendendo queste considerazioni, ancora un po' di spunti. Una in particolare viene da una notizia di un'intervista al presidente dei medici di base ieri del Lazio, che sostanzialmente denunciava il fatto che, e questo l'abbiamo anche denunciato dai nostri microfoni anche con telefonate di medici di base, di guardie mediche, che solo il 15% delle richieste di tamponi domiciliari è stato eseguito. Questi servizi, possiamo dirlo, dall'inizio della pandemia non sono stati messi in campo. È arrivata una telefonata, allora mi azzitto subito.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Buon 25, insomma. Niente, volevo fare un intervento che spazia sempre sul fronte della sanità, però dal punto di vista per quanto riguarda le professioni sanitarie e il fatto che comunque viene mantenuto il numero chiuso a medicina, che forse non è stata una cosa abbastanza approfondita, per ricollegarsi al fatto che comunque, secondo il mio punto di vista, per fare dei grossi cambiamenti serve la partecipazione di tutti, e quindi anche la partecipazione della componente che finora insomma è stata abbastanza oscurata, che è quella giovanile, che magari non è un soggetto, siamo tutti d'accordo, quello che è, però insomma i grossi cambiamenti si fanno anche con intenzione da parte delle nuove generazioni di come si approcciano ai discorsi che facciamo, e per esempio insomma trovo che potrebbe essere, diciamo, interessante quando decideremo insomma di poter effettivamente interagire anche le persone davanti alle varie strutture sanitarie, i vari policlinici, ma anche appunto le università, interagire con questa componente che finora vede un settimo delle persone che vogliono accedere a questi studi medici poter entrare e iscriversi al primo anno, mentre 6 su 7 non si possono iscrivere. Bene, questa cosa lo ribadiamo, viene mantenuta anche quest'anno. Si era detto che veniva abolito il test di medicina, in realtà sono solo aumentati un pochetto i posti, ma insomma su 70.000 iscritti al test d'ingresso ne sono stati praticamente introdotti a studiare medicina in Italia nel 2019 solamente 11.000, e quest'anno insomma dovrebbero essere tipo 13.000 i posti, però insomma vanno abolite queste, secondo una visione spero che sia condivisa, vanno abolite queste chiusure, perché generano solamente un gruppo, un'elite di persone che poi giustamente si sentono in qualche modo, visto il difficile percorso di studi, si sentono investite di poter entrare magari a certi livelli, a un livello di sanità anche privata, e poi sostanzialmente non andare a incidere sulla questione sanitaria generale, ma viene vista poi come una professione d'élite che sostanzialmente poi genera un certo reddito per chi riesce a farla. E all'interno delle iscrizioni nelle facoltà di medicina, chirurgia e soprattutto di scienze infermieristiche si creano dei meccanismi per i quali, insomma, almeno io da quello che ho visto, avendoci diversi amici che l'hanno frequentate, si creano dei meccanismi di sfruttamento già a livello studentesco, perché sei costretto a fare dei tirocini dal secondo anno, specie per chi fa gli infermieri, notturni, e poi la mattina dopo recarti a fare l'esame, perché i tirocini notturni valgono tot numero dei crediti di più rispetto a quelli diurni, in assenza anche dei primari che invece vengono sostituiti da questo lavoro dei ragazzi del secondo anno, che ovviamente sono ancora poco formati, ma che devono fare come percorso di studi obbligatorio, che in realtà non è un percorso di studi ma diventa subito lavorativo, subito sfruttamento, e ti abituano subito così. Se ti abituano a 20 anni a lavorare così, mentre te paghi migliaia di euro, oltre 2.000-2.500 l'anno, solo di tasse, solo di tasse universitarie, te puoi immaginare che poi a 35 anni uno si stupisce che la gente non lotta e finisce nelle cooperative. Ma se te ci abituano a 20 anni, forse va preso un attimo, non lo so se sto di una stupidaggine, poi magari mi rispondete, forse va preso in anticipo questa situazione, va scardinata in anticipo, perché poi quando per 15 anni sei abituato già così, perché te ne sei fatti 10 di studio, anche a livello di sfruttamento che lo fa l'università per tuo conto, su di te, e poi diventa un po' molto più complicato cambiare questi rapporti di forza. Quindi diciamo un fronte, tanto per allargare ulteriormente la visione di quello che dovremmo fare, secondo me deve tenere conto pure di questo aspetto, che forse finora è stato anche un po' da parte nostra un pochetto sottovalutato, perché ci si rivolge principalmente a persone già formate, già inserite purtroppo nella dinamica delle cooperative e del precariato che impera dappertutto, nei concorsi, nell'assunzione a tempo determinato. Quindi volevo tirare fuori questo argomento. Per quanto riguarda i divieti, io mi trovo in una situazione personale di conflitto, cioè l'ho elusi questi divieti quando c'è stata una necessità forte da parte mia di volerli eludere, prendendo comunque le precauzioni che più o meno sappiamo tutti, quindi mascherine e guanti, per quanto ancora non ho capito se e quanto servono, però insomma, e dopodiché si deve cercare di fare un buon uso della propria libertà in questo momento. Non c'ho una ricetta per dire fa tutto schifo, e quindi
scusa, c'è un'altra telefonata in attesa, se puoi magari stringere.
Vabbè, lascio spazio e volevo comunque una risposta magari sulla, su questo fronte del, diciamo, che chiamo brevemente numero chiuso e sfruttamento all'interno dell'università. È un intervento, diciamo, su questioni che riguardano appunto già cercate desobillare un pochetto sti ventenni a fargli capire che la situazione è veramente grave e fasse da una mano pure da loro. Grazie.
Pronto, sei in onda anche tu.
Ciao a tutti e a tutte, intanto grazie al coordinamento Cittadino Sanità, perché veramente nel vuoto anche organizzativo di questa fase continua a essere veramente un appuntamento, penso, importante questo dell'assemblea radiofonica, grazie anche a Radio Onda Rossa. Io volevo fare due considerazioni, una proprio riagganciandomi al discorso di Giorgio sulla necessità e sul necessario. Perché l'ordinamento, ora le disposizioni rispetto al fatto che io mi possa assemblare con un centinaio di persone un'ora e mezza sulla Tiburtina davanti al supermercato e poi non mi possa invece tenere a distanza rispettando i protocolli sanitari sul distanziamento fisico, e ci tengo a sottolineare fisico perché purtroppo anche fra compagni si è diffusa questa vulgata di chiamare il distanziamento fisico distanziamento sociale, che proprio anche le parole hanno una loro importanza. Ecco, è necessario anche non ritrovarsi in strada per cose che vanno al di là di fare la spesa. Questo probabilmente a un tot di persone non è evidente, ma fa parte anche della maniera e delle regole su cui penso si fondino un po' tutte le comunità e le società nella storia, ecco, dell'umanità. E quindi per esempio un rito di passaggio come un funerale, ma piuttosto che toccare l'acqua del mare o giocare con un grillo o per un bambino riuscire a farsi una corsa, è opinabile che non sia necessario più che andare a un supermercato a fare la spesa. Quindi la considerazione che io volevo fare diventa quella che poi sottolineava un bell'articolo che leggevo in questi giorni di Reset, questa rassegna sulla quarantena, che diceva: questa situazione ci riporta alla domanda un po' originaria del chi decide. Ecco, volevo magari lanciare l'invito a riflettere anche su questo punto, cioè chi decide cosa è necessario o no, perché penso che se ne abbia la facoltà e anche che abbiamo la responsabilità, visto che piace tanto questa parola, di poterne parlare, poter anche costruire noi e fare noi un discorso su cosa è necessario o meno. Io ho fatto una piccola lista parlando di griglie di mare, ma evidentemente la lista è molto più lunga, e le persone, l'hanno detto bene i compagni stamattina, che sono più limitati, che sono più messi all'angolo in questa lista delle necessità, che ripeto, ma chi la fa? Cioè chi decide davvero questa cosa? Un virologo? Il governo? Cioè chi la fa? Penso che abbia un peso grande nella vita di tutte noi in questi giorni. Chiudo dicendo che si parla molto del dopo, anche fra compagni e compagne, si parla tra virgolette, si scrive su internet articoli, però in questo fantomatico dopo, siccome non abbiamo letto praticamente nessun comunicato o testo di movimento rispetto alla follia di identificare, di poi punire delle persone per essersi tenute a distanza in occasione del saluto a Salvatore Ricciardi, ecco, volevo chiedere se anche voi stupisce il fatto che stiamo costantemente a parlare di dopo e poi in realtà c'è una silenziosissima attitudine sbirresca a escludere qualsiasi ragionamento che vada a immaginare appunto come si sviluppa, come si soddisfano un tot di necessità che non sono previste dai protocolli che fanno, insomma, che ci passano settimanalmente. Grazie a tutti e a tutte e buon 25 aprile.
Sembra evidente, la domanda è giusta, perché anche una domanda rivoluzionaria, capire chi decide, evidentemente ci sembra che decide più Confindustria che i virologi, e i virologi che parlano sono anche un po' quelli scelti da loro, purtroppo. E io giusto un breve accenno, perché veniva richiesta la risposta dall'intervento precedente su numero chiuso e sfruttamento studentesco. Io volevo porre un po' un elemento per complessizzare un po' la situazione, cioè per quanto riguarda lo sfruttamento studentesco, in realtà ora sta diventando veramente evidente, soprattutto per quanto riguarda gli specializzandi, che si stanno iniziando a muovere con lettere e provando ad organizzarsi, perché sostanzialmente lavorano senza essere considerati lavoratori, perché sono considerati studenti con tutto quello che questo comporta, e in molti casi ha comportato anche il fatto che i dispositivi di protezione individuale per loro non c'erano, e ricordiamo che i nostri ospedali, praticamente quelli universitari, sono tenuti su grazie a loro, purtroppo, e appunto senza alcuna tutela, e si stanno provando ad organizzare. Per quanto riguarda il numero chiuso, volevo solo porre questo elemento di complessità, per cui sostanzialmente in Italia stiamo vivendo una condizione per cui i laureati in medicina sono più del doppio dei posti di specializzazione, e quindi siamo a un momento in cui i medici non specializzati ci sono, e sono tanti, e quello che è molto molto carente sono le specializzazioni. Ora dico questo perché in linea di massima anche io sono d'accordo con aprire, con levare il numero chiuso, dopodiché va anche fatta una riflessione per cui la formazione di un medico senza specializzazione costa alla collettività circa 20.000 euro, nonostante le alte tasse che poi quello studente deve pagare, e poi non è garantita la formazione post laurea, che è fondamentale, e noi stiamo vivendo queste carenze perché mancano specialisti. Quindi sì, siamo d'accordo con aprire il numero chiuso, ma solamente dopo che si toglie l'imbuto formativo, perché altrimenti sarebbe solamente uno spreco di risorse pubbliche e un aumento di precarietà nel settore. Quindi proviamo anche un po' a complessizzare questa cosa. Non so se è arrivata una telefonata.
No, però volevi dire.
Io volevo dire solo che è verissima questa questione del, diciamo, dello sfruttamento di studenti e studenti di medicina, anche di chi fa le professioni infermieristiche, però che questo possa di suo generare un'acquiescenza e una passività, su questo insomma direi che non sono completamente d'accordo. Ovvero, è vero che c'è tutta una narrazione anche di questa pandemia, e quindi narrazioni analoghe avvengono in altri ambiti, basta leggere i giornali, però è anche vero che molta parte di chi si iscrive a medicina, tu forse mi smentirai, però io insomma lo penso, magari mi sbaglio, è anche perché è comunque una professione che è molto ambita, cioè questo lo testimonia anche la gran numero di persone che si iscrive e magari viene esclusa, che nulla ha a che fare con la vocazione molto spesso, ma con uno status sociale e in prospettiva anche uno status economico, no? Perché è vero che ci sono un sacco di medici disoccupati, sottopagati, che passano anni e anni nelle guardie mediche o in sostituzioni, però insomma credo che sia anche questa l'aspirazione, ecco. Poi almeno anche da quello che io posso verificare con le persone che conosco, insomma, che ho conosciuto nella mia non breve vita, solo questo volevo specificare. Un'ultima cosa che volevo dire, che rimanda a parecchie telefonate fa, è la questione del vaccino e della immunizzazione collettiva, di cui ha parlato Burgio, e che appunto lui tende, ha specificato più volte che non è l'immunità di gregge, che appunto si acquisisce solo col vaccino. Lui l'ha messa come una possibilità a questa immunità collettiva, quindi a parte il vaccino, però la vede, l'ha detto molto chiaramente che l'ha vista molto difficile, anche perché dovrebbe essere di una grandissima gradualità e soprattutto legata a chi ha forme gravi, insomma, che si immunizza veramente, il che non è certamente auspicabile. Sul vaccino della SARS Burgio ha detto che è stato bloccato proprio perché la SARS si è esaurita, lo sappiamo, insomma ci fu un grande allarme, ma in Italia non è successo niente, per esempio, come in altre parti del mondo, quindi questo sicuramente ha avuto il suo peso. Questa è un'epidemia, una pandemia molto molto diversa, diciamo anche come estensione, quindi sicuramente è vero che ci sono questioni economiche, ma sicuramente queste sono secondarie, cioè sono importanti, scusate mi sono distratto, ho detto una stupidaggine, sono molto importanti, ma sicuramente il vaccino, con tutte le perplessità che Ernesto Burgio sollevava, cioè su un'immunizzazione per tutta la vita o diciamo comunque una sicurezza che richiede tempi molto lunghi, insomma sono considerazioni che vanno fatte. Pronto?
Sì, scusate, intervengo io perché prima era caduta la comunicazione, già prima ho fatta parecchia lunga, insomma adesso però volevo solo dirvi di diciamo che del fatto io sto comunque pure a casa d'Alba 2 eccetera, qui nella zona della Tiburtina. Allora la scorsa settimana abbiamo proposto comunque una riunione a tutte quelle situazioni che sono, diciamo, su questo, sul quarto municipio, quindi situazioni, qui ci stanno 3-4 occupazioni di case, ci stanno diversi centri, insomma, che fanno attività sul territorio, molti diversi, molti pure in contrasto, eccetera. Quella riunione era sull'esigenza di cosa in questo momento, diciamo, fare, se era possibile trovare alcuni percorsi, diciamo, che superassero la questione pure delle attività solidaristiche, insomma, che diciamo affrontassero le varie questioni. Chiaramente una delle questioni, sinceramente, è la questione degli affitti, bollette, eccetera, che chiaramente sta rendendo drammatiche alcune situazioni, però insomma l'altra questione è la questione sanitaria, cioè di come affrontare anche a livello territoriale questa questa vicenda, e la questione è in che termini farlo, come. La questione era di non farlo, diciamo, in termini puramente agitatori di questioni centrali e principi generali, ma di comunque andare a trovare all'interno di questo territorio, quindi con la corrispondente struttura sanitaria, che chiaramente è il distretto che corrisponde ai municipi praticamente, una serie di contatti, confronti, ma anche probabilmente inevitabili conflitti su questioni prettamente sanitarie, di bisogni, sia sulla richiesta di bisogni sanitari che ripartiranno, quindi con visite eccetera su queste cose qua, e sia per una ristrutturazione, una visione diversa di come organizzata sta sanità territoriale. Se noi pensiamo che i servizi più prossimi, che sono quelli che sono l'assistenza domiciliare del CUP e di tutte queste cose qua, che sono tutte affidate praticamente a cooperative con un criterio estremamente privatistico e anche non efficace, perché insomma vedi tutti gente che ma partita IVA eccetera, quindi trovare questo terreno di intervento che vada poi, e che chiaramente credo che vada modulato con istanze che sono poi cittadine e almeno regionali, insomma, perché è chiaro che le cose vengono da là. Ora avrà un futuro, ci sarà una prospettiva in questo senso, ridurrà solamente, diciamo, all'ennesimo tentativo di mettersi insieme su qualche obiettivo che poi verrà invece abbandonato in nome di altre cose. Questo, diciamo, non lo sappiamo, però da qualcosa bisogna pure diciamo cominciare e trovare anche articolazioni diciamo territoriali che siano in grado di far crescere diciamo di valutare pure quei passaggi pratici in cui far precipitare, diciamo, questa aspettative, diciamo, queste diciamo principi generali alla rivendicazione diciamo territoriale di alcune esigenze, bisogni e cose. È chiaro che è tutto da vedere, perché dicevo, la situazione è come prima, però adesso insomma c'è sta una questione sul tappeto che è evidente per tutti, e comunque cercheremo di vedere. Insomma, è ancora tutto così, la prossima settimana ci sarà un'altra riunione dove si dovrebbero definire più dettagliatamente queste storie, però ci sono bisogno di percorsi specifici, perché sulla questione sanitaria, proprio perché la vertenzialità su questa storia là deve essere fatta su questioni specifiche. Questo pure per rispondere al fatto di rompo non divieto, perché la cosa, cioè, non è che andiamo a fare cose rappresentative, l'Intergermania chiede alcune questioni e se non te le danno, come non te le daranno, devi importi, e allora lì praticamente ti muovi su alcuni bisogni, richieste, diciamo, non soddisfatti, su quale siano, come metterle, come modularle, eccetera. Questo insomma vedremo se ci sarà la capacità, insomma, di individuarle, di propagandarle, di farne partecipi tutto quel tessuto sociale che comunque con questa storia solidaristica si è messo pure in piedi, insomma. Il risultato non lo sappiamo, insomma, vedremo come andrà a finire. L'altra questione che volevo ricordare l'importanza della riunione del lunedì del coordinamento. Insomma, per il momento ci abbiamo questa, cioè una riunione sulla sanità e su come fare pure a livello cittadino e un po' più ampio della questione territoriale, diciamo sempre su piattaforma, ma che chiaramente c'è una caratteristica diversa da quella delle assemblee radiofoniche, perché anche lì insomma si tratta di scendere un po' un attimo sul concreto e cercando di allargarla a tutti quei settori dove pure non ci siamo mai arrivati, o che si sono sempre tirati indietro, o che hanno altri circuiti. Io ripeto, personalmente penso che non è importante la sigla, il nome, questa storia, se non va bene se ne può trovare una chiunque. Per il momento abbiamo questa del coordinamento, però è anche, diciamo, un ambito che non è che è la Bibbia, che va accettato per forza quello che abbiamo cercato di sintetizzare, il coordinamento, cioè per essere una cosa completamente pure diversa, però un ambito dove discuterne e dove cominciare in quei passaggi quelli che so, questo è indispensabile. Quindi io invito tutti, insomma, lasciando indietro un attimo pure le questioni di appartenenza, di scetticità, non so come definirla, ma insomma, cioè, è un posto dove si discute di questo, non c'è niente di predefinito, utilizziamolo. Se poi ce ne saranno altri strumenti pronti a accettarli, per il momento mi sembra che c'è questo, insomma, altri non ce ne sono. Quindi ogni lunedì riprendono queste riunioni, invito tutti a partecipare. Ciao.
Sì, si sente?
E ci avviciniamo anche all'una, ribadiamo ovviamente anche noi l'importanza dell'assemblea che ci sarà lunedì alle 5 per provare a mettere insieme un po' di ragionamenti. Per seguire l'assemblea, tutte le informazioni già sono sul sito di coordinamento Lotte Unite CLU, in cui c'è una sezione del coordinamento cittadino sanità dove già ci sono tutte le istruzioni per partecipare a questa riunione che diventa, perché la necessità che porta a queste riunioni diventa sempre più importante, quindi quella
di riuscire a mobilitarsi, ma a mobilitarsi su questo tema che è centrale dal è centrale nella società, perché ovviamente tutte le misure che stanno prendendo hanno almeno a parole una valenza sanitaria, tantissime poi ovviamente non lo sono, però proviamo a fare un ragionamento che riparta da lì per ribaltare anche complessivamente questa situazione, per dare alla parola salute, alla parola diritto alla salute, una concezione anche un po' più ampia del diritto all'aspirina o all'intervento chirurgico, una concezione che riesca ad andare a valutare quali sono anche i determinanti sociali della salute, che come sappiamo le diseguaglianze socio-economiche sono la principale causa, ovviamente non completamente diretta ma indiretta, delle malattie. Parlare di diritto alla salute vuol dire parlare di tutta la società, vuol dire parlare di condizioni lavorative, ovviamente vuol dire parlare di diritto alla casa, vuol dire affrontare anche in maniera conflittuale queste tematiche. Per noi Non c'è nessuna salute se una persona non ha una casa, non c'è nessuna salute se una persona è iper sfruttata al lavoro, e per questo ovviamente non deve essere una lotta che è solo degli operatori e delle operatrici della sanità per ottenere un loro lavoro degno. Questo ovviamente è un perno per conquistare il diritto alla salute, perché è impensabile immaginare un dignitoso sistema sanitario senza immaginare delle dignitose condizioni lavorative per chi poi lo costruisce quotidianamente il sistema sanitario. Ma ovviamente questo deve essere costruito anche da chi lo vive, poi da chi riceve i servizi di questo sistema sanitario, perché poi il sistema sanitario deve essere plasmato appunto sulla richiesta di salute della popolazione, non può essere plasmato su altri canoni, altrimenti abbiamo la sanità che abbiamo oggi, che risponde più ad altri criteri che a quelli del bisogno della popolazione, e questa situazione ce lo fa vedere più che mai, lo possiamo dire chiaramente che ormai la strategia sanitaria italiana è stato un suicidio, il non chiudere alzano il membro, il concentrarsi solo sulle terapie intensive, e abbiamo speso 21 milioni per una terapia intensiva che ha preso 10 posti, e parallelamente non ci sono ancora, non c'è ancora in Lombardia, ma nemmeno nel resto d'Italia, un servizio territorializzato che riesca ad andare a fare i tamponi e misure preventive prima che queste persone arrivino in ospedale perché non ce la fanno più a respirare. Questa è stata la strategia, ed era appunto, come dicevamo, ovvio che fosse questa, perché questo sistema sanitario aziendalizzato non risponde, ma strutturalmente, non perché c'è qualcuno cattivo, cioè, probabilmente sì, alcuni sono cattivi, anzi dobbiamo pure andare di chi è di questi che sono cattivi, però strutturalmente il sistema sanitario è impostato su dei bisogni che non sono quelli della nostra salute, e ora diventa un'esigenza più stringente che mai il riuscire ad affermarli questi bisogni, ad affermarli, che li affermino contemporaneamente operatori e operatrici sanitari e utenza, e diventa più che mai stringente il mobilitarsi per ottenere questo. Le maniere di mobilitarsi sono molteplici in questo momento, sono andare a prendere di petto i vari dirigenti sanitari, sono andare a denunciare per esempio che ci sono delle strutture sanitarie vuote per colpa delle loro speculazioni. A Roma c'è il Forlanini, dove ci sono ancora le TAC imballate dentro, che ricordiamo è un ospedale che è stato costruito per le malattie respiratorie, che è chiuso. Poi si dirà però era difficile riaprirlo in poco tempo, può essere pure vero, ma non andava chiuso banalmente, e soprattutto c'è un abbandono ancora di più della medicina territoriale, ed oggi stiamo pagando questo scotto, non la mancanza di controlli polizieschi nelle strade. Arriviamo a questa coscienza, capiamo qual è l'obiettivo migliore, che sia uno statale o regionale. L'importanza appunto è iniziare a costruirli questi rapporti di forza per ribaltare la situazione, non solo appunto nella sanità, ma in tutta la società. A questo punto, se non ci sono altre telefonate, non si vuole aggiungere niente dallo studio, ripeto l'appuntamento lunedì alle 5 su Gizi, le informazioni sul sito, sulla pagina Facebook del Coordinamento Cittadino Sanità, e un saluto no, forse sta arrivando un'altra telefonata in extremis, e la mettiamo subito in onda. Pronto?
Pronto,
seconda, sì.
Grazie. Senti, io ho sentito tutta la trasmissione, scusate se chiamo alla fine, e credo che innanzitutto è estremamente utile ovviamente questo tipo di approccio e cercare di allargare queste questioni a livello cittadino. Però mi veniva in mente una riflessione, credo che noi dobbiamo tener conto anche della situazione straordinaria, ma di quello che è avvenuto negli ultimi anni in questo paese, cioè sull'impossibilità bene o male di costruire dei fronti molto forti su alcune tematiche specifiche. Faccio un esempio che forse mi riguarda più direttamente: il diritto alla casa è un diritto universale, no? Sul quale non ci sono dubbi da parte di nessuno sulla necessità di costruire delle battaglie, però poi queste battaglie ovviamente nei fatti sono circoscritte a quei settori sociali con più qualche attenzione da parte di alcuni soggetti politici rispetto ad alcune battaglie che fai, e vanno avanti nella loro capacità autonoma di portare avanti appunto un percorso politico. La questione del coordinamento sanità ovviamente oggi ha una chance in più, insomma siamo dentro una situazione in cui quello che verrebbe da pensare, però tengo conto anche di una riflessione che ha fatto un compagno che ha telefonato, cioè il fatto che sostanzialmente è una generazione, ma non solo l'ultima, abituata a una vita precaria, per cui poi è anche abbastanza complicato da questo puntare, che ne so, sulla stabilizzazione del posto di lavoro, perché sei abituato ormai da decenni a una situazione di estrema precarietà. Probabilmente ci auguriamo, insomma, che al di là delle iniziative che si possano mettere in piedi come coordinamento sanità, ci sia uno scatto d'orgoglio anche all'interno dei posti di lavoro, per dire che questa situazione ha dimostrato le pecche enormi di questa sanità pubblica, insomma tutte le cose che dite in maniera egregia, e che quindi rispetto a questa vicenda ci sia anche una capacità di rilanciare una battaglia che, come ricordo, avendola seguita dall'esterno per i precari del Policlinico, non è stato purtroppo esattamente così, no? Quando è mancata poi quella spinta proprio di una generazione di lavoratori che vive dentro un percorso che è stato stabilito al capitale in termini di controllo e sfruttamento. La cosa che mi viene in mente, credo, dentro questa situazione, al di là ovviamente che tutte le battaglie vanno costruite e portate avanti, è di cominciare a riflettere in tutte le sedi su un incontro a livello prima cittadino che ponga alcune questioni che vanno dalla sanità all'ambiente, perché è estremamente collegato anche le vicende che stanno succedendo, su cui c'è stata quell'esplosione molto giovanile che poi però non è riuscita a dare una continuità di battaglia, a individuare quali fossero i gangli vitali che in qualche modo toccava attaccare, no? Che metta di nuovo in discussione l'orario di lavoro, cioè averci l'ambizione di provare a costruire un percorso, un processo che veda ovviamente una partecipazione larga, trasversale, eccetera, su quelle che sono le contraddizioni forti che sono esplose dentro questa pandemia, no? Che al di là del livello soggettivo e individuale, per cui sei costretto così a vivere dentro casa, per noi anziani è una cosa ancora più drammatica e continuerà probabilmente nel prossimo periodo, però insomma voglio dire, c'è una situazione che può favorire una riflessione di carattere politico che non sia, come dire, di facile gioco da parte dell'opposizione di destra in questo paese, che ovviamente spingerà su alcune di queste tematiche, ma riprenderci un discorso complessivo, fare battaglie anche particolari, importanti, come quelle sulla sanità, la casa e quant'altro se ne riuscissero a mettere in piedi, ma allo stesso tempo puntare ed osservare le capacità di un movimento per come si esprime ormai da parecchio tempo a questa parte, cioè con una forte debolezza nella iniziativa specifica, no? Che spesso è lasciata alle soggettività, alle piccole e importanti situazioni che in qualche modo sei riuscita a creare in qualche territorio, in qualche quartiere, in qualche situazione di lotta, un po' meno mi pare nei posti di lavoro, e su questo puntare invece a creare un movimento che in qualche modo riesca a riportare in piazza con forza quelli che sono i temi centrali che sono usciti fuori da questa vicenda della pandemia e per come si sta svolgendo e per come si svolgerà nei prossimi mesi, insomma. Ecco, a me pare che questo possa essere, come dire, una riflessione da fare in tutte quante le sedi per non per avere la possibilità di dire la nostra, magari non verificandola su alcune battaglie specifiche in cui continueremo ad essere, come dire, poche persone, ma insomma che portano avanti delle idee chiare, ma allo stesso tempo cercare di coinvolgere settori sociali oggi non disponibili a un conflitto permanente, ma magari disponibili a portare in piazza alcune contraddizioni forti che si sono manifestate. E vi saluto.
Non so se ci sono altri interventi, siamo... non è un problema di orario evidentemente, comunque direi che non ci sono conclusioni, io almeno non mi sento di fare conclusioni, discorsi molto aperti, compreso quello delle libertà di movimento eccetera, che vanno sicuramente ripresi. Oggi c'è anche una contingenza, diciamo così, di tempo, però ricorderei di nuovo l'appuntamento di lunedì per l'assemblea alle 17, che è l'assemblea del coordinamento cittadino sanità, che avviene su una piattaforma, per ora ancora su una piattaforma informatica, che si chiama
Gizzi, ma le indicazioni saranno sulla pagina Facebook e sul sito coordinamento Lotte Unite.
No, aspetta, non si è sentito. Allora, ci scrivono che sul sito coordinamento Lotte Unite non riescono a trovare le indicazioni per accedere all'assemblea di lunedì, quindi
dovrebbero essere proprio sulla pagina iniziale, almeno stamattina c'erano. Comunque poi daremo il link anche sulla pagina Facebook e su
la
tutti i nostri canali.
Facebook di cosa? Del